Buonasera a tutti e tutti, bentornati su Border Radio con una nuova puntata, questa volta di Public Domain. Torniamo in diretta nel nostro viaggio nel mondo della comunicazione. Qui con voi Mariangela Ciriello alla conduzione e con me
Luigi Ferrando, buonasera.
Ciao Luigi, questa sera non siamo solo in studio perché abbiamo un nostro, insomma, ormai, come lo definiamo?
Disturbatore,
Valerio Bozzolan, mille cose per descriverti.
Grazie per l'invito, grazie, fra cui appunto disturbatore, va bene, basta, avanti.
Allora, Valerio questa sera, insomma, è già stato ospite della nostra trasmissione, in realtà è una figura qui centrale anche in Border Radio perché lui per noi è un po' il nostro guru in tutto ciò
poi
che
specialmente questa sera sarà proprio sì, casa sua,
esatto, e tutto ciò che riguarda il mondo open, Ubuntu, comunità libera, insomma lui è il nostro riferimento. E questa sera sì, perché il nostro viaggio si spinge oltre e andiamo a parlare di cosa?
Andiamo a parlare di quella comunicazione che avviene da tutti verso tutti, la comunicazione che tutti possono confermare, che tutti possono ascoltare. Nelle puntate passate abbiamo parlato di comunicazioni quasi monodirezionali, segrete, tra piccoli gruppi, tra una folla e un individuo, tra un individuo e una folla. Adesso ci concentriamo su una tipologia di comunicazione che invece tecnicamente è a disposizione è di tutti, quindi è open per definizione. Non soltanto Wikipedia, come si potrebbe sembrare, perché ci sono anche altre forme di comunicazione open, ma soprattutto Wikipedia, perché in questo momento storico sicuramente è pezzo da 90.
Sì, parleremo di diverse cose e una tra tutte il modo in cui Luigi ha detto Wikipedia o Wikipedia. I nostri ascoltatori l'avranno sentito subito, però nelle nostre chiacchiere con il nostro Valerio è emerso già che questo è uno dei temi, ecco.
Sì, perché lo perdoneremo, perché in fondo in realtà pochi non sanno che non c'è un modo per pronunziare Wikipedia in modo ufficiale, quindi insomma pronunziatelo come vi pare, perché
vabbè, mi verrebbe da dire che in Italia si dice così per la stessa ragione per cui si dice enciclopedia e non enciclopedia.
Ok, quindi questa sera io dirò Wikipedia, Luigi Wikipedia e Valerio
Wikipedia.
Così saremo tutti d'accordo e sarà tutto molto open.
Andiamo in musica, rimanete con noi perché parleremo di Wiki, Nupedia e naturalmente Wikipedia.
Ciao!
Le soleil m'a donné différentes couleurs, gris comme les nuages, rouge comme la peur, et c'est un rien qui fait tout comme chaque cœur qui bat le même sang.
Mon
je bouge vers l'Orient.
Eccoci qui sempre in onda su Border Radio, musica in Creative Commons, rigorosamente più che mai questa sera, e Public Domain, con voi Mariangela e poi Luigi Ferrando e il nostro Valerio Bozzolano.
Ciao.
Allora, introduciamo e partiamo un po' dall'inizio di questa parola, no? Wiki, che cos'è? Perché insomma oggi arriveremo a scoprire che cos'è Wikipedia, ma partiamo un po' dall'inizio.
Beh, noi siamo abituati a pensare che wiki sia un prefisso di pedia. E quindi questi due termini debbano necessariamente andare insieme. In realtà non è così. Nasce prima il concetto di wiki e nasce in un contesto che tra l'altro è piuttosto particolare, che non ci saremmo mai aspettati. Nasce dall'osservazione di un tal Ward Cunningham, informatico, uno dei padri dei software collaborativi, durante un suo viaggio alle Hawaii, quando dal terminal dell'aereo fino alla città dovette prendere uno di quei piccoli pulmini affollati, rumorosi ma molto veloci, che partono in continuazione e che portano gente da tutte le parti, che raccolgono gente da tutte le parti, che venivano chiamati scherzosamente WikiWiki. Questo nomignolo poteva forse anche rappresentare una storpiatura di quickly, cioè veloce. Ma questo non è dato di saperlo, almeno non facilmente, tant'è che lui fu affascinato dal termine e, invece che andare a nominare la sua futura invenzione, da lì a poco sarebbe nata il software collaborativo, invece che nominarla Quickly Web, lo chiamò WikiWeb. Cosa si trattava? Si trattava di fatto di un pulmino per informazioni veloci, ma sul web. Tutte le volte che c'è da approcciare un sistema complesso, il singolo non vince mai. Nelle università, anche ad esempio con degli intranet, da tempo si cercava di passarsi e scambiarsi informazioni tra i vari ricercatori, tra i vari ambiti, anche in sistemi, anche internazionalmente, ma era piuttosto difficile farlo in modo collaborativo. Bisognava sempre attendere che qualcuno leggesse, che visionasse, che poi la mail tornasse indietro con un contenuto, con una variazione. Sì. Molto farraginoso, molto, molto poco rapido. Il software collaborativo ha la possibilità di essere sincrono, cioè le informazioni che vengono implementate da una parte della tastiera possono essere viste da lì a poco, magari dall'altra parte del mondo. Utilizzò il termine wiki all'interno di uno dei primi progetti di software collaborativo, che è il cosiddetto Portland Pattern Repository, dove per pattern si intende un linguaggio specifico di un determinato ambito, di un determinato ulteriore ambito del mondo del software.
Siamo insomma nel 95 in questo caso, quindi un po' di anni prima insomma dell'esplosione poi di Wikipedia e di tutto il resto.
Eh sì, ci è voluto un po' di incubazione, ma la radice era già lì. Era un campo d'applicazione piuttosto specialistico, se vogliamo dimensionalmente anche non molto rilevante, ma gettò le basi di tutti i futuri software collaborativi.
Ecco, ma io approfondirei un po', cioè, che cosa si intende, Valerio, per software collaborativo, in modo da capire poi i passaggi successivi?
Allora, intanto stiamo parlando di un momento storico in cui, non so se avete presente la puntata dei Simpson in cui lui crea un sito web. Per favore cercate su internet Homer's web page e vi ritrovate con una cozzaia di immagini tipo un tostapane che salta. Il web era quello, era un'immagine fissa, colorata, con delle immagini statiche, a volte che si muovevano addirittura, bellissimo insomma. E quindi l'idea che una persona potesse pubblicare un contenuto sul sito di un altro aiutandolo a scrivere qualcosa era una cosa rivoluzionaria. Adesso siamo abituati a dire quello che vogliamo su Facebook mettendo un commento, sui social, però aggiungere anche solo un commento a un blog era una cosa allucinante. Per cui quando inventarono un meccanismo per creare un sito in cui i contenuti erano popolabili anche dai visitatori, sbocciò qualcosa di straordinario.
Fantastico, sì, siamo agli albori appunto della partecipazione in qualche modo, no? Anche dell'utente, non necessariamente esperto. In questo caso ancora chiaramente necessariamente esperti, invece sì.
Anche forse un filo nerd.
Abbastanza. Siamo nel 95 e poi ecco, succede qualcosa in quegli anni, perché si arriva un po', appunto siamo nel 2000, marzo 2000, e forse sì.
Succede un altro incontro di quelli fortunati. Una dinamica di tipo wiki è già stata creata. Adesso si tratta di inaugurare la prima enciclopedia web, un oggetto diverso da Wikipedia, un suo, se vogliamo, antenato, di nome Nupedia.
Nupedia, andate a cercare, perché io, come dire, ho scoperto di questa dell'esistenza solo un po' di mesi fa. Nupedia, mai sentita?
Beh, allora, le due invenzioni, quella della enciclopedia web e del software collaborativo, in qualche modo vanno a migliorare le prestazioni della compilazione di una voce enciclopedica come era sempre stata fatta. La voce enciclopedica aveva bisogno di revisioni di tipo scientifico, aveva bisogno di autorevolezza, aveva bisogno di un frame in cui essere depositata, alfabetico, implementabile con un certo numero di revisioni, piuttosto che di edizioni anno per anno, aveva un sacco di limiti. Questa cosa praticamente l'enciclopedia web riesce a bypassarla, non c'è più la carta, gli aggiornamenti diventano facili, ma la prima enciclopedia web come la conosciamo noi, Nupedia, ha ancora una forma decisamente arcaica nella compilazione delle voci. Le voci non sono compilate per niente in modo wiki. Cioè, il fondatore di Nupedia, vediamo un
Jimbo,
po'...
Jimbo Wales, sì.
Sì, dovrebbe essere Jimbo.
Sì, Jimbo, che, esatto. che poi Jimbo. È un personaggio che ritornerà.
Un abito più noto. Andava cercando dei contributori che addirittura avessero un dottorato di ricerca, non si accontentava di qualcuno di buona volontà, voleva qualcuno che assomigliasse di fatto ad un estensore classico di voce enciclopedica, qualcuno che fosse assolutamente autorevole. In più tutta la trafila di correzione delle voci era faraginosa, tant'è che nei suoi anni di funzionamento e Nupedia, prima di essere assorbita poi da Wikipedia, aveva collezionato ben 25 voci.
Ragazzi, tra l'altro pochi sanno che l'idea di creare un'enciclopedia universale accessibile a tutti liberamente, proprio a livello legale, che tutti potessero fare fruire di questo strumento per aumentare le proprie risorse culturali, fu Richard Stallman, ragazzi,
wow.
che quindi ancora una volta mette il suo zampino nella libertà digitale del pianeta, l'uomo che creò la fondazione del software libero.
Sì.
Software libero!
Dai un po' in là per ricordare un vecchio podcast, diciamo, di un intervento che fece proprio Stallman qui a Torino diversi anni fa e negli archivi di Border Radio, quindi andate a cercarlo. Allora, Nupedia ci dà il via per poi l'introduzione, siamo in quegli anni 2000-2003, ma continuiamo dopo il prossimo brano, che è Run Jam dei Freeground.
But you won't get me, no, 'cause I'd rather stay wide awake. You're paralyzed by fear, you just no longer live. You're just a screw in a machine. Switch off to standby mode, the difference between what's or so. I feel a new curse coming down. Why is so hard that I don't wanna make you feel the side of the mind is rising and I feel all world to me to a brand new world. Why is so hard that I don't wanna make you feel the side of the mind is rising and I feel all world to me to a brand new world. Is this a new civilization of worried loving but no connection? Analogic dream in a digital world. It has been seen before, civilization had it all, but those who rise will always fall. One is so hard that all one makes feel the sound of mind is rising and I fit our world to me to a brand new world. One is so hard that all one makes feel the sound of mind is rising and I fit our world cold women, the burning flesh you can't hide in your world wide web. The vitriol shit makes you a lesser man. And even if I fall, I am put to rest, I'll keep on believing in a better way. And even if I fall, I am put to rest, I'll keep on believing in a better way.
Ed eccoci rientrati, qui abbiamo ascoltato Free Ground di Run Jam sulla nostra puntata dedicata al wiki, al mondo, al software wiki. Abbiamo introdotto che cos'è il wiki, che potrebbe ricordare anche qualcos'altro. La facciamo questa wiki, qualcosa di molto amoroso, mi ricorda qualcosa di amoroso.
A me viene solo in mente un pullman di linea a Honolulu.
Oh,
non...
mamma mia, che nerd.
A me non mi sarebbe venuto in mente.
Allora amoroso, ma... abbiamo introdotto Nupedia appunto dal 2000-2003, grandissimo lavoro per solo 25 voci, e a un certo punto succede qualcosa nel 2001.
Beh, non era più sostenibile un modello così poco redditizio, e quindi Jimbo...
Ragazzi, questo piccolo imprenditore statunitense si è inventato un po' il pallino di creare questo progetto collaborativo. E quindi quando parliamo di Jimbo, i wikipediani si riferiscono a Jimmy Wales, che ricorderemo per sempre per essere il fondatore della Wikimedia Foundation e che ci ha dato in eredità uno dei progetti più incredibili della storia, che comprende Wikipedia, ma come Wikibooks, Wikiversità, un sacco di progetti anche un po' di nicchia che forse non conosciamo, ma che uno insieme all'altro permettono di creare una rete incredibile di contenuti e cultura.
La carta vincente è l'incontro tra una dinamica di tipo wiki con una dinamica di tipo paperless, senza carta, di enciclopedia online. In più, la revisione paritaria che Nupedia sosteneva di poter avere viene bypassata da una qualche forma di, se vogliamo, di coscienza collettiva, che è una delle cose a mio avviso più interessante del mondo di Wikipedia.
Esatto, e si introducono insomma tantissime parole. Il discorso coscienza collettiva, com'è che nasce e si abbina all'idea di un'enciclopedia senza carta, che sia online e che sfrutti il collaborativo?
Allora, in realtà è un po' complicato, nel senso che comunque immaginiamo di prendere la Terra e dare a tutti quanti gli esseri umani uno strumento in cui possono chiudersi in una stanza e fare qualcosa. Chi sopravvive a questa stanza probabilmente crea Wikipedia. Ma chi è che crea Wikipedia? Perché comunque tutti noi magari siamo 99% lettori e usufruiamo di questo strumento, a volte male, durante i compiti delle vacanze, durante le verifiche, durante certi esami, oppure a volte meglio se siamo dei bibliotecari, dei tecnici o delle madri di famiglia che devono fare una ricetta di cucina particolarmente enciclopedica, oppure tu che ci stai ascoltando magari hai trovato un errore di un congiuntivo in Wikipedia e avrai cliccato quel tasto di modifica che c'è in alto per correggerlo, chi lo sa. Fatto sta che tutti quanti facciamo parte di questa coscienza collettiva.
Si autobilancia in qualche modo, no? Ci sono delle regole, non è che tutti possono dire
esatto,
tutto.
Purtroppo, nel senso, è importante dirlo, purtroppo ci sono delle regole. E il primo capisaldo, infatti, è che non ci sono regole fisse, nel senso che comunque ogni singola regola che è stata introdotta non è stata calata dall'alto da qualcuno. Ma è stata sempre discussa. Per esempio, il fatto che nessuno possa cancellare una voce così a caso ovviamente andava imposto dopo varie discussioni, perché sennò il progetto veniva chiuso dopo pochi picosecondi.
Ecco, ma spiegaci nel dettaglio, perché viene discusso, ma da chi? Perché l'ascoltatore medio non è mai andato a cercare, o comunque non sappiamo effettivamente chi c'è dietro a quelle voci che noi leggiamo su Wikipedia, che ormai fa parte della nostra vita quotidiana. Si può dire.
Allora, la cosa interessante, Mariangela, è che c'è proprio un diagramma di flusso che descrive perfettamente il consenso in Wikipedia, che per chi non lo potesse vedere consiglio di cercare su internet consenso.svg, e viene proprio questo diagramma che lo riassume perfettamente. Cioè, c'è un consenso precedente, ma voglio fare una modifica. Cosa succede? La faccio, semplicemente la faccio. Qualcuno me l'ha modificata? Sì. Però sta tornando indietro? Sì, allora è meglio se ne discuti. La voce è stata modificata, ma è un'altra miglioria che non c'entra niente? No. Allora vuol dire che quello che hai fatto è una cosa positiva. Insomma, oppure fai una modifica e qualcuno pensa che sia uno stravolgimento troppo radicale? Se qualcuno non è d'accordo col cambiamento, allora hai bisogno di un nuovo consenso. Insomma, con un semplice diagramma che va solo visto perché raccontato non è possibile raccontarlo, è possibile descrivere un po' alle spicce quello che succede. Cioè, se puoi fare una cosa, falla. Se qualcuno però ti dice ma, magari discutine che è meglio.
Ma come si diventa, cioè come si fa parte di queste persone che danno o tolgono consenso?
Allora, esiste una figura tecnica che si chiama il burocrate wikipediano, che è una figura che di per sé non ha molti permessi se non assegnare permessi, cioè non è che può fare cose particolari, però se emerge una figura che ha particolare consenso nella comunità, in base a una vera e propria elezione comunitaria, può diventare per esempio un amministratore ed essere colui che magari si occupa di tenere lontani quelli che vandalizzano il progetto, perché purtroppo ci sono persone che scrivono caccaculo nelle voci di rilevanza, oppure insomma che distruggono la nostra bella pace armoniosa comunità enciclopedica.
Ma se dovessimo trovare un modello politico che esplicita perfettamente quello che Wikipedia è una democrazia, un'anarchia, un'oligarchia, un comunismo,
un felicissimo caos? No, diciamo che una delle regole più importanti è non scendere mai al voto, però purtroppo ogni tanto bisogna scendere al voto, ecco. Quindi bisogna dire che ci sono delle regole che stabiliscono in modo molto puntuale meccanismi di voto, però deve essere l'estrema ratio, prima ci deve essere stata una discussione su qualsiasi cosa, e questa secondo me è una cosa piuttosto che bisognerebbe applicare un po' più spesso, anche se Wikipedia non è una forma di governo, comunque non è scontato, ma Wikipedia non è tante cose, non è una fonte, Wikipedia è una raccolta di fonti, Wikipedia non è un motore di ricerca, Wikipedia contiene un motore di ricerca, Wikipedia non è libera in senso che ci posso scrivere quello che voglio, Wikipedia è un posto in cui fare un'enciclopedia, insomma non sappiamo cos'è e Wikipedia sappiamo cosa non è.
Oh, mamma mia, è anche filosofo il nostro wikipediano qui, però è molto interessante il tema dell'estrema razza del voto, no? Quindi c'è una discussione nella comunità, ma possiamo chiedere tu in quale parte di questa gerarchia?
Allora, io sono un noiosissimo botolatore, perché è un termine tecnico che descrive colui che gestisce una macchina infernale che fa modifiche a raffica, del tipo correggere virgole, correggere congiuntivi o...
Ma è un lavoro terribile.
Un lavoro di una noiosità mortuo.
Scusa, come si chiama il tuo ruolo?
Il botolatore, ragazzi. Botolatore? Miei, sì. Perché il bot è il robot, e quindi il botolatore è colui che mantiene questo robot al guinzaglio che non scappi.
Fantastico, allora rimanete lì perché ne avremo da scoprire anche sulla la wikifauna, no? Tu rientri nella wikifauna?
Essendo un botolatore, tengo al guinzaglio una wikiseppia che è molto veloce.
Sembra i personaggi di Dungeons & Dragons.
Ok, stiamo solo parlando di Wikipedia, ma andiamo in musica con What You Have Done di Francesco Roncalli.
What you've done, God won't help us anymore. I won't cry out for sure. I just back down sometimes. Why? I say, hey, what you've done. God must be gone, or so. Won't forget, of course, what you have done this time. Let our hearts cry, cry, cry. It's a far cry from my tears and yours, but the mouth goes on. Right. Why? Well, I say, hey.
set right right now. Won't cry out for sure. I just back down sometimes. Let all us cry, cry. Well, I just found a way out. So close your eyes, quiet your mind, and start to move. No need to go cry. I don't know why, I don't know time got set right. Well, I say, hey, what you've done, God need us, you know. I won't cry out no more. I just quiet your mind, begin to no need to go cry. No, I know I got no time. God set right.
In onda su Border Radio, What You Have Done di Francesco Roncalli, e musica in Creative Commons, rigorosamente qui ai nostri microfoni. Allora, qui con voi Mariangela, Luigi e Valerio, ci stiamo, come dire, addentrando, affascinando, innamorando ancora di più del mondo Wikipedia, e prima del brano ci siamo lasciati, sì, con il ruolo
abbiamo
incredibile.
Abbiamo scoperto che Valerio è un bottolatore.
che controlla e tiene al guinzaglio una wikiseppia. Allora, adesso il nostro caro Valerio ci racconta che cos'è la wikifauna.
Allora ragazzi, partiamo da lontano, perché bisogna capire che i wikipediani non è che abbiano tante cose di cui divertirsi, per cui hanno creato una fauna wikipediana in cui ognuno si può identificare. Per esempio, il wikikraken, chi mai lo troverà in giro, è colui che con grande potenza emerge dagli abissi e scatena i suoi tentacoli su miliardi di voci facendo grossi edit, grosse modifiche, e questo è il wikikraken. Il wikiseppia è il suo figlioletto molto veloce. Probabilmente i botolatori posseggono queste creature,
okay. Tipo i Pokémon.
Tipo, probabilmente sono qualcosa
quindi
del
per
genere.
Fare edit più veloci, più ridotti, più...
Ma dipende, per esempio, se sei un wikignomo, sei un editor, un editore molto pignolo. Quindi se trovi una frase che non è troppo super partes, è meglio se vai lì e metti un po' più di tono neutrale.
C'è anche il wiki elfo.
C'è anche il wiki elfo, ragazzi miei, andate a cercare. Oppure la wikifata, per esempio, è una wiki essa che ci tiene molto alla formattazione del testo. Se vede una parola che doveva essere in corsivo, la mette subito in corsivo, perché è importantissimo.
È un po' sessista.
Molto delicata
questa cosa.
No, perché è una creatura delicata che se vola, leggiadra, fraia, okay.
Ma non è legata necessariamente al sesso reale della persona?
Assolutamente no, anche perché in realtà è una wikipediana stessa che ha inventato la wikifata, quindi in realtà
okay,
non...
Quindi ci sono uomini wikifata.
Okay. Assolutamente sì.
Per Wikipedia. E il wikidrago?
Il wikidrago. Allora, bisogna dire che in lingua inglese il wikidrago... ragazzi, non lo so, non ho studiato. No, comunque... parliamo del wikidemone, quello se la so.
Wikidemone.
Allora, il wikidemone è un wikipediano...
Ma perché poi sono tanti tutti?
Ma sono troppi, basta, cancelliamoli. Il wikidemone è una creatura un po' troppo poco desiderabile, perché arriva in una voce che sembra fatta abbastanza bene e inizia a mettere un sacco di avvisi giganteschi del tipo mancano fonti,
ecco,
voce non neutrale. Questo è il wikidemone, fa solo quello e lascia lavoro agli altri.
Beh, okay, poi ci sono i troll, che invece sono sicuramente...
Scusami, a me il lavoro del Wikidemone interessa, cioè solo notare, dare, fare un po' quello che nota.
Sì, ma
i problemi.
Basta, poi fai un po' di contributo, non è possibile.
Esatto, cioè il suo contributo è sostanzialmente criticare il lavoro degli altri.
Senti,
segnalare.
Ma i troll sono considerabili della fauna wikipediana oppure non sono
contemplati?
Allora,
i wiki troll è un vero e proprio elemento della fauna wikipediana che è come tutta la fauna, non è che c'è, è tutta brava, insomma, comunque ci sono creature a cui bisogna non dar da mangiare e una di queste sono i troll, insomma, se li vedete non dategli retta.
Però il troll fa tutto in modo molto intelligente, perché lo scopo del troll è trollarti, quindi non farsi trovare, non farsi
scoprire.
Non ti do
retta, basta.
No, ma non sono un troll, però è curioso, no? Come un troll non possa essere troppo sfrontato, perché se no lo scovano subito, no?
Questo è vero, ma infatti noi gli diamo da mangiare, basta.
Ok, niente troll.
Ok, no, è interessante tutto il tema della wikifauna, del, diciamo, di come abbiamo visto si creano le voci, come si controllano, perché è interessante capire anche come vengono cancellate, no, le voci, Valerio, quindi che cosa succede a un certo punto, l'estrema razza e il voto si discute, hai spiegato nella comunità wiki.
Una cosa che non viene mai detta, che in realtà in Wikipedia intanto ogni modifica viene tenuta per sempre, questo vuol dire veramente per sempre, sulla voce Barack Obama ci saranno centinaia di migliaia di modifiche, congiuntivi corretti che rimarranno con le correzioni per sempre, cioè uno va indietro nella cronologia, vedrà fra 2 mesi questo è stato fatto e vedrà Mario ha corretto la virgola. Quindi okay. Ringraziamo sempre Mario. Però purtroppo le cose ogni tanto vanno eliminate dalla faccia della terra, perché siamo in un paese dove vige la legalità. E quindi, per esempio, certe cose sono insopportabili dal punto di vista progettuale. Per esempio, se uno copiasse la pagina di un sito su Wikipedia, immediatamente scatterebbe la cancellazione, perché non ci possiamo permettere che un avvocato arrivi, bussi davanti a Wikipedia e gli dica: ehi, guardate che qui c'è una violazione di copyright, non potete fare questa cosa. Insomma, ci sono delle cose che assolutamente non si possono fare, alcune legali, altre più progettuali. Per esempio, se io facessi una voce in cui dedicata al mio nome e mettessi lì il mio curriculum, sarebbe cancellata in immediata, perché non si può spammare in Wikipedia.
Okay.
Con tutte cose molto simili. Abbiamo 21 situazioni in cui è possibile cancellare subito una voce e in tutte le altre in cui bisogna discuterne molto molto bene.
Ok, possiamo, insomma, abbiamo visto un po' le più clamorose. Sicuramente quella del copyright richiama anche il tema copyright di Wikipedia, perché Wikipedia è rilasciato in Creative Commons.
Assolutamente, è che è molto complicato creare un'enciclopedia in cui ogni pagina è utilizzabile per qualsiasi scopo, perché vuol dire che non puoi copiare da un libro in cui ogni pagina non è utilizzabile per qualsiasi scopo. E quindi è veramente un progetto complicato in cui non sembra, ma c'è un rigidissimo controllo sul diritto d'autore. Moltissimi utenti caricano un sacco di immagini, ma nessuna di queste spesso rimane, perché a volte sono screenshot di film.
Certo.
E non è possibile utilizzarli, abbondare di questi contenuti in un'enciclopedia. Ci sono delle piccole leggi che permettono in un'enciclopedia di avere una immagine di un film, basta. Non, okay. Purtroppo ci sono molte limitazioni.
Chiaramente il tema dei diritti, del diritto d'autore, quindi il modo in cui il contenuto rilasciato sullo stesso Wikipedia apre anche tutta la frontiera della didattica, no? Cioè come il contenuto di Wikipedia viene utilizzato nella didattica classica, e quindi che ruolo assume Wikipedia lì?
Beh, intanto bisogna dire che calmiamo gli insegnanti, perché non portiamoli tutti su Wikipedia, perché a volte si creano dei disastri, nel senso che Wikipedia non è un servizio pubblico per insegnare i ragazzi a fare un'enciclopedia. Wikipedia è un'enciclopedia, poi sarebbe meglio che l'insegnante sappia non prendere 20 studenti e caricarli su un sito, perché poi non c'è nessuno pagato che va a controllare questi ragazzi, dovrebbe farlo l'insegnante, non un volontario.
Ok, questa cosa è interessante.
Ma io ho letto una citazione che mi ha molto divertito, che diceva: Wikipedia è un ottimo posto dove cominciare una ricerca, è un pessimo dove finirla. E io devo dire, mi trovo d'accordo. I problemi che io ho avuto modo di rilevare normalmente sono questi. Gran parte dei siti internet in HTML citano Wikipedia senza spesso nominarla. Tante volte non si capisce bene chi cita chi. Probabilmente Wikipedia, che ha un controllo sul copyright, è molto più controllata del non l'ultimo dei siti. Però quest'idea che le informazioni rimbalzino 100 volte prima di giungere a destinazione a me è sempre un po' infastidito. Io per certi versi preferisco le fonti primarie, quelle originali. Se Wikipedia non può citare fonti autorevoli perché violerebbe il copyright, vuol dire che queste stesse fonti autorevoli devono stare dentro.
E diciamo che il problema è che non bisogna copia e incollare, bisogna sempre riformulare il testo, mm-hmm. e fino a un certo punto è possibile. Pochi sanno che esiste proprio il progetto CoCoCo in Wikipedia, che è il coordinamento controllo copyright, in cui c'è una squadra di volontari.
E con l'animale guida, eh?
Un animale con i denti lunghi sicuro, perché sono di un'aggressività incredibile, e vanno addosso a qualsiasi sito che cita Wikipedia senza mettere l'adeguata citazione e l'adeguata licenza, oppure il contrario, chi mette contenuti in Wikipedia violentandone tutti i diritti, perché è materiale protetto da copyright e non poteva farlo.
Ok, molto interessante, caspita, stiamo scoprendo una quantità di cose incredibile. Allora continuiamo subito dopo il brano musicale con ancora molte curiosità legate a Wikipedia, e loro sono i Technicolor Idols, questo è Terrible Terrible.
Don't look
Terrible, questi sono i Technicolor Idols su Border Radio e continua il nostro viaggio nel mondo di Wikipedia, come abbiamo deciso questa sera. E parlavamo appunto prima dell'autorevolezza di Wikipedia e con Valerio ha già citato.
Ti fermo subito. Allora, se noi visitiamo Wikipedia, intanto bisogna vedere la cosa che è più scritta in tutte le pagine, cioè il piede. Se uno va nel piede,
che io adoro. Io adoro i piedi di Wikipedia.
Adoro i piedi. Se uno va nel piede, vede i disclaimer. La prima cosa che trova è una scritta in rosso, grossa. Non so se riuscite a vederla insieme a me. Ma cosa è scritto? Wikipedia non dà garanzie sulla validità dei contenuti. Perché purtroppo, appunto, Wikipedia è un progetto work in progress. Quindi i contenuti sono scritti da utenti, da chiunque, non ha un comitato di redazione. Quindi non ci si può basare su Wikipedia per usarla come fonte.
Sì, è pure anche vero che nella puntata successiva parlavamo di peer review dei documenti scientifici, e anche i documenti scientifici revisionati non sono necessariamente la Bibbia.
Sì, infatti io devo essere sincera, adoro tantissimo le voci di Wikipedia, perché al fondo hanno tutte le cose che mi rimandano ad altro. È vero quello che ha detto Valerio, diciamo, all'inizio, no? Wikipedia non è una fonte, è una raccolta di fonti. Questo è interessante per capire, no, la chiave di lettura di Wikipedia.
Esatto, nel senso che stranamente è un meraviglioso progetto, a volte molto molto ben completo, ma in realtà la verità è che uno, non deve essere usato come fonte; due, non deve essere pensato come un progetto finito; e tre, se trovate un errore correggetelo, perché siete voi gli autori, cavolo.
Beh, però tante volte c'è anche un atteggiamento un po', se vogliamo, arrogante nei confronti di Wikipedia, nel senso, mi è successo molte volte di trovarla citata in relazioni diciamo universitarie, come si sarebbe citato il demonio. È comunque uno strumento con cui cominciare, magari, come si diceva prima, non è lo strumento giusto con cui finire, ma non c'è nessuna vera ragione per non utilizzarlo. È orientativa, è preliminare, e comunque di norma è dotata di una certa esattezza, e tra l'altro questa esattezza non è che poi fuori sui libri è così lampante, perché anche sulla carta scritta c'è il tutto e il contrario di tutto, sui quotidiani c'è tutto e il contrario di tutto, parlando al bar c'è tutto e il contrario di tutto, quindi è semplicemente lo specchio del mondo, un po' più veloce, un po' più rapido.
In più aggiungerei che però su ogni voce Wikipedia, in ogni paragrafo, per ogni paragrafo deve esserci una fonte.
Esatto, quindi in realtà sono d'accordissimo quando uno dice, arriva da me e mi dice: Wikipedia fa schifo, non è vero quello che c'è scritto, è sbagliato, è corretto, perché ha ragione, dovrebbe dire: la fonte che dice quel paragrafo fa schifo, perché non è la verità, perché... Insomma, Wikipedia è una raccolta di fonti, non è una fonte. Quindi ogni volta che avrete un paragrafo, se manca la fonte, scrivete un bel avviso: manca la fonte, aiuto! E se trovate una fonte, usate quella come il vero riferimento sitografico di quell'informazione.
Ecco, da semplici utenti che usano Wikipedia tutti i giorni, cosa facciamo se notiamo qualcosa di sbagliato?
Se uno non sa proprio cosa fare, perché in realtà il panico è: vorrei fare qualcosa ma non so come.
Esatto.
In realtà la cosa più interessante è che ogni singola maledetta pagina ha in alto la pagina discussione, in cui, se io non so veramente come non distruggere questo bel progetto, posso andare lì e chiedere: ciao ragazzi, vorrei fare questo, come si fa? E sicuramente qualcuno mi risponde. Fra l'altro, un'altra pagina molto interessante è l'oracolo di Wikipedia, nel senso che se uno non sa qualcosa, tipo: ieri ho trovato un sasso rosso con sopra un ramarro viola, faccio la foto e non so cosa sia, qualcuno mi aiuta? Ecco, può rivolgersi all'oracolo di Wikipedia, in cui dentro ci sono tutta una serie di nerd pronti a conoscere lo scibile umano ed aiutarti nel capire ciò che uno potrebbe non sapere subito, tipo il nome scientifico di quel ramarro su quel sasso, ragazzi.
Fantastico. Allora,
questo è interessantissimo, penso che lo userò quanto prima.
Molto. Allora, abbiamo superato 1,5 milioni di voci in italiano su Wikipedia, quindi stiamo parlando davvero di qualcosa di molto grande. Tra questo 1,5 milioni di voci ci sono anche una serie di cose interessanti, anche un po' bizzarre.
Sì, poi diciamo che in realtà il numero non fa il tutto, perché anche Wikipedia in cebuano, che geografia non sono un grande, però so che è una zona abbastanza piccola in confronto dell'Italia, ha 5 milioni di voci, che è quasi il quadruplo rispetto a quelle italiane, ma perché lì hanno creato un sistema automatico che le crea in automatico, voci su qualsiasi collina, per carità, molto interessante, ma non è il grado di qualità della nostra, che è una delle più ricche. Mentre noi vantiamo anche pagine molto molto curiose, tipo c'è una voce il cui titolo è Buffalo, 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 che vi consiglio di andare a leggere perché è una frase di senso compiuto in lingua inglese. Poi un'altra voce interessante è una voce dedicata al messaggio in bottiglia, perché è un sistema economico per comunicare, quindi qualcuno ci ha scritto una voce enciclopedica. E poi c'è abbiamo una voce sul paradosso del gatto imburrato, che è un metodo per produrre energia elettrica.
Non penso so se... che sia un mix tra il gatto di Schrödinger e il paradosso della fetta di pane che cade sempre dalla parte del burro.
Esatto, è proprio energetico. Vale,
siete più nerd di me comunque.
Poi alcuni più goliardici amano ricordare la voce wikipediana, la voce enciclopedica dedicata alla frattura del pene, che non è causata dalla voce enciclopedica della vagina dentata, mi raccomando.
Beh, sono voci che parlano nello specifico, entrano nello specifico.
Entrano molto nello specifico, sono voci molto ben scritte, piene di fonti, con bibliografia, eccetera. Anche sul lancio del nano, perché è uno sport.
È
il
uno
lancio.
Sport. Sì.
Lo pratichi il giovedì?
Il giovedì, sì, qui
border. Quando io sono in onda con Caribou, ecco perché non volevi fare public domain.
E poi abbiamo una voce sul minuto di 61 secondi, perché purtroppo a causa della burocrazia a volte bisogna storpiare il calendario gregoriano per adattare il tempo universale alle necessità del pianeta Terra.
Beh, ma
che
queste
gira.
Sono cose originali, però di fatto sono cose compiute, sono cose reali. È vero che esistono anche dei siti che in qualche modo scimmiottano Wikipedia, ma in modo del tutto paradossale, creando voci del tutto utopistiche, fantasiose, persino un po' dissacratorie.
Beh, spero immagino che tutti abbiano subito pensato a Nonciclopedia, che è una delle parodie più di successo di questo progetto, in cui ogni voce è dedicata a fare esattamente il contrario di quello che faresti in un'enciclopedia. Quindi, tra l'altro, Vasco Rossi, per esempio, è uno dei casi che ha fatto causa a Nonciclopedia, perché perché veramente avevano esagerato.
Io l'ho letto, ma non ho capito se era vero o se era falso, perché vista la fonte.
È stata vera, è assolutamente vera.
Comunque, per chi non avesse mai visitato, insomma, il sito di cui stiamo parlando, andate a cercarlo perché è sicuramente comico. E tra l'altro su un'enciclopedia alla voce Wikipedia si legge che come dire, più o meno il livello delle due enciclopedie è uguale, ma Wikipedia di contro è priva di senso dell'umorismo.
Esatto. Vabbè, la voce più importante di un'enciclopedia naturalmente è quella su Chuck Norris, mi raccomando
di andare a visitarla. Allora, noi andiamo in musica perché siamo veramente alle battute finali, e parlando di libertà ascoltiamo questo brano che si chiama Freedom.
Freedom is living in everyone's heart. It's like the lightning dark. We'll be, should be, must be. It's not only a word. It's a
andiamo in chiusura in Levare. Questa era Freedom di Mama Sound System, in chiusura di questa puntata, questo viaggio su Wikipedia, sul mondo wiki. E quindi gli ultimi minuti per chiedere, avremo tante cose da chiedere ancora a Valerio sul tema, però mentre chiacchieravamo tra noi ci siamo anche chiesti: ma è possibile stampare Wikipedia? Cioè, qualcuno ci ha pensato?
Allora, se avete una foresta a disposizione e avete modo di tenere lontani gli ambientalisti, potete provarci, però preparatevi perché sono parecchie migliaia di volumi e non sapreste dove, in quale stanza tenere questo patrimonio, perché
tra l'altro in continua evoluzione, perché cioè,
poi io non ho abbastanza tavoli che ballano per mettere tutta questa roba, quindi
ok. Di recente, tra l'altro, Valerio, tu sei stato a un editathon, ma che cos'è?
Allora, diciamo che è un modo per dire che vai a mangiare e fare cose. No, allora, in realtà i wikipediani che vogliono uscire di casa ogni tanto, perché ogni tanto escono, e respirare all'aria aperta, perché ogni tanto aprono anche la porta questi qua, e a ritrovarsi con altri wikipediani, cosa pericolosissima, non riuniteli, e in base a certi eventi, fra i quali gli editathon, in cui edit a ton, in senso editare una tonnellata, e quindi ci si ritrova su un certo tema, tipo l'ultimo è stato a Genova, e in occasione dei Rolly Days a Genova, in cui tutti i musei dedicati ai rolli erano aperti, ci hanno dato accesso a una biblioteca meravigliosa e abbiamo migliorato inserendo tutte le fonti che avevamo a disposizione nelle varie voci di Genova.
Fantastico. E in chiusura dobbiamo anche un po' fare riferimento ai vari avvisi che ogni tanto, soprattutto di recente, abbiamo visto su Wikipedia, no? Pagina oscurata rispetto alla recente anche normativa sul diritto d'autore. Abbiamo pochissimi minuti. Quanto è importante sostenere Wikipedia e come farlo?
Allora, intanto è difficile sostenere Wikipedia perché appunto non è solo donando un euro a una fondazione che si aiuta Wikipedia. In realtà aiuterebbe molto di più leggerla e trovare errori e migliorarla sui temi che ci piacciono, perché noi magari potremmo donare un euro a Wikimedia Italia, però c'è anche Wikimedia Foundation internazionale, oppure potremmo donare un euro a un wikipediano che abbiamo visto che è molto attivo su una voce, ma magari un mese prima era 100 volte più attivo un altro. Insomma, in realtà Wikipedia per fortuna è su base volontariale, e nessuno che paga i singoli per scrivere, e quindi che dobbiamo dire? Scrivete, boh.
Dobbiamo scrivere.
Beh, ma che la dinamica di Wikipedia sia eccezionale e che in generale tutto il mondo wiki lo sia, sì, è indubbio. Ci sono tuttavia degli scheletri nell'armadio. Dar libertà di parola è sempre un'arma a doppio taglio, certo. Dipende chi se la prende.
Ne parleremo anche nella prossima e ultima puntata di questo ciclo, no, in cui ci interrogheremo appunto del tutti su tutti,
i lati oscuri di tutti su tutti. È sì, forse una buona idea sempre dar voce a chiunque, oppure no?
Allora, noi ringraziamo te, Valerio, grazie come sempre di riempirci di tutta la tua energia, oltre che di tutte le cose che sai che hai in quella testolina.
Grazie a voi, e ricordiamo che in questo momento i progetti Wikimedia hanno superato i 349 milioni di contenuti, quindi ci chiudiamo su
numeri giganteschi. Grazie a te Luigi, noi ci risentiamo prestissimo in diretta, e un bacio anche da Mariangela e un grazie a Pantaleone in regia. Ciao a tutti.
Buona serata.
Ciao. Baci.
Gabriel Boogie Belgique.